Eccoci nuovamente in diretta, siamo riusciti forse a risolvere i problemi tecnici per ora e quindi ricondiamo la parola a Daniele che è in collegamento e pazientemente ci aspettava.
Buongiorno, un saluto alle radioattive, ai radioattivi, a tutti quelli che oggi sono in piazza a Padova sotto la pioggia. Io non ci sono anche per un ginocchio dolorante, ma il mio cuore è con voi.
Ah, ne siamo sicuri di questo.
Allora, vi racconto, prima che vi collegate con la piazza, vi racconto qualche libro?
Certo, assolutamente.
Ok, allora, ve ne ho scelti quattro, dei più diversi non si può. Due ruotano tra fantascienza e fantasy, e due sono molto politici di economia e lavoro.
Ah, bene.
Cominciamo con la fantascienza. In edicola, quindi per tasche abbastanza malmesse, 6,50 euro, c'è un'Urania che si chiama City, di Clifford Simak. Secondo me è un libro straordinariamente bello e io credo che la cosa migliore sia leggervi le prime 7 righe, se non vi piacciono non fa per voi, se vi piacciono vedete che insomma, anche tutto il resto è all'altezza. Comincia così. Queste sono le leggende che i cani si raccontano quando le fiamme crepitano alte e il vento fischiera a nord. Allora ogni famiglia si raccoglie intorno al focolare. I cuccioli stanno muti, intenti ad ascoltare. Quando la storia è finita fanno molte domande. Che cos'è l'uomo, chiedono? Oppure, che cos'è una città? O anche, che cos'è una guerra? Non c'è una risposta precisa a domande di questo genere. Ci sono supposizioni, ci sono teorie e tante ipotesi, ma nessuna vera risposta. Questo è un libro appunto di fantascienza, Urania, in edicola ancora qualche giorno, e l'autore è Clifford Simak, se vi è piaciuto l'inizio leggetelo.
Assolutamente.
Incuriosisce, no?
Sì, sì.
Ok, il secondo libro invece è fantasy. Un genere che io amo meno della fantascienza, però mi avevano suggerito anni fa di leggere questa giovane fanciulla misteriosa che si firmava con uno pseudonimo Jesse James. Jesse James, scritto con la I greca, qualcuno ricorderà, è un bandito un po' Robin Hood, ma neanche tanto, insomma, comunque un bandito statunitense. Jesse James, la nostra Jesse James, si firma al femminile, quindi Jesse con la E finale. Mi hanno detto che era una allora sedicenne, diciassettenne, aveva già scritto 3-4 libri, quindi una cosa piuttosto insolita, che scriveva molto bene, e io ho detto, vabbè, la fantasy di solito non mi piace, la fantasy, il fantasy, come si vuol dire, però farò un'eccezione per la curiosità. E devo dire che mi è piaciuto molto. I suoi libri sono tutti usciti da Sensibili alle Foglie, una casa editrice che solitamente si occupa di politica, di memoria, di ricerche sul lavoro, e quindi questi libri fantasy erano un po' strani, insomma un po' insoliti. C'erano anche libri d'arte di altro tipo, però insomma il fantasy proprio non apparteneva a questa linea editoriale. Mentre mi arrivava l'ultimo libro di Jesse James, La sacerdotessa del tempo, che ho appena cominciato, quindi insomma non saprei dirvi, però è arrivato un piccolo scoop, come direbbero i giornalisti, i sedicenti giornalisti.
Quelli veri.
Un mio amico che sul mio blog intervista un po' di autori e di autrici del fantastico, ha intervistato la giovanissima Jesse James e ha detto, insomma, dietro questo pseudonimo cosa c'è? E lei ha detto, insomma, ormai ho fatto 18 anni, posso anche dirlo, insomma, ci ho pensato sopra, mi sembra giusto che ora che sono grande, che ho lasciato la scuola, che comincio un po' a girare anche a fare dei laboratori di scrittura, di narrazione, mi sembra giusto presentarmi con il mio nome, è vero, non c'ho niente da vergognarmi, però insomma ci ho pensato un po' su per vari motivi, e quindi ha detto il suo nome, che è Chloe, e vabbè, fin qui non c'è problema. Il cognome invece è Curcio, cioè nel senso che figlia di Renato Curzo e di Marita, mi pare, non mi ricordo il cognome, comunque, diciamo, è la figlia di Renato Curzo, persona che qualunque cosa fa continua a suscitare scandalo, perché anche se ha pagato i reati che gli sono stati attribuiti, alcuni effettivamente commessi, altri non lo so, comunque ha pagato con molti anni di carcere quello che gli è stato attribuito, poi una volta uscito sembra che, come si dice, fine pena mai, no? Per cui qualunque cosa fa, si va a presentare un libro, si viene invitato a un dibattito, lui è un sociologo e ricercatore molto interessante, sul suo nome c'è l'ostracismo. E quindi questo cognome così scomodo, invece, questa giovane fanciulla, che non ho ancora avuto il piacere di conoscere, ma che mi incuriosisce molto anche di persona, perché c'ha insomma una bella grinta simpatica nella intervista, niente, ha deciso di rivendicare il suo nome e il suo pseudonimo, appunto, come dicevo prima, il tributo al bandito Jesse James del 1800. Ha scritto prima una trilogia ispirata a un famoso cartone, famoso forse per voi, per me no, che non amo molto i cartoni, La leggenda di Hang, e poi un ciclo che sta concludendo sul mondo fantastico della Mezzaluna, che è tutto, come dire, farina del suo sacco. Ecco, e quindi se c'ho ancora 3-4 minuti, andiamo sui libri seri, che però non sono necessariamente seriosi, perché non è che le due cose, ci sono libri importanti su argomenti assai delicati, eccetera, eccetera, che però sono scritti bene, quindi si fanno leggere piacevolmente. Un libro molto complesso, credo che ne abbiate parlato già in bottega, è molto importante per chi come noi crede che non esiste economia senza il lavoro e quindi non esiste democrazia senza il diritto pieno a un lavoro decente, a un lavoro sicuro, a un lavoro ben pagato. Si intitola Dove sono i nostri? Credo che ne avete già parlato, no?
Sì, ed è un libro presentato da questo.
Come?
Abbiamo anche presentato in radio proprio, tra l'altro.
Perfetto, allora diciamo, ricordiamo solo che l'ha fatto questo collettivo Clash City Worker, perdonate il mio inglese, ma io parlo francese, quindi l'inglese mio è pessimo. E passo invece a un secondo libro che mi sembra interessante, esce dalla Feltrinelli ed è di una ricercatrice famosa, insomma ormai non più giovanissima, Chiara Saraceno. Il titolo è Il lavoro non basta, il sottotitolo è La povertà in Europa negli anni della crisi. Quello che mi sembra interessante è che, diciamo, Chiara Saraceno, come spesso fa, parte dai dati, no? Quindi 43 milioni di cittadini dell'Europa Unita non dispongono di sufficiente alimentazione, in parole povere hanno poco da mangiare o mangiano male o mangiano cose che non dovrebbero mangiare e quindi li fanno ammalare perché costano meno, no? Questo famoso discorso, vabbè, ma che problema c'è? Vai al discount. Beh, insomma, qualche problema c'è perché al discount ci sono delle cose, diciamo, abbastanza normali, come negli altri posti ci sono delle cose invece particolarmente merdose e pericolose, quindi non è così semplice il discorso del cibo che costa meno, come d'altra parte non è neanche così semplice il discorso del cibo che costa molto, non è detto che un cibo che costi molto sia
di qualità.
Più sano. Esatto. Comunque, i dati sono appunto 43 milioni di cittadini in Europa, nella ricca Europa, non mangiano abbastanza e il 24,8% della popolazione di tutti i paesi UE, che sono 28 se non mi ricordo male, è già nella fascia della povertà o nella fascia di rischio. In Italia, come si sa, noi abbiamo dei governi che lavorano benissimo per aumentare la povertà, sono straordinariamente bravi a far diventare più poveri i poveri e più ricchi i ricchi. Sono
precisi, sono proprio in questa operazione.
Come?
Sono precisissimi in questa operazione.
Precisissimi e bravissimi, i migliori del mondo, purtroppo facciamo esempio, insomma, su questo. Ecco, in Italia la povertà assoluta, quella che viene definita povertà assoluta, è passata al 4,1% della popolazione, che già è impressionante, dato del 2007, al quasi 8, il 7,9 del 2013. E quindi parliamo di povertà assoluta, di persone che hanno problemi seri. Credo che il mio tempo sia per scadere, insomma, quindi non mi dilungo perché è più importante dare la parola sicuramente alla piazza, magari torniamo più con calma con altri libri, per ricordare solo, che probabilmente chi ascolta questa radio lo sa, che l'Italia è non l'unico, ma mi sembra uno dei tre paesi in Europa, dei 28 in Europa, dove non è prevista nessuna forma di reddito minimo per i più poveri, e dove tutte quante le varie cose che sono state vantate, quindi carte di acquisti, social card, ora questa roba che si chiama ASDI, cioè assegno di disoccupazione, che Renzi ha confermato per il quadriennio 2016-2019, sono cose da un lato inconsistenti, dall'altro che non hanno nessun progetto, nessuna sicurezza, e quindi come le varie proposte che ci sono in varie regioni per una legge di sostegno ai più poveri, insomma, conclude la Saraceno, e concludo anch'io con lei con questa frase: il contrasto alla povertà in Italia oggi come un tempo non produce né leggi né mobilitazione, e questo è grave, né indignazione, e questo è gravissimo. Ci stiamo un po' assuefacendo a quest'idea che la povertà è un destino e che la ricchezza è un dono del cielo, molti di noi si stanno si stanno abituando a questa idea, ma noi no, e anche per questo oggi siamo in piazza, e anche per questo le lotte sociali devono continuare, devono superare la repressione, perché davvero è possibile un altro mondo, davvero è possibile un'altra ricchezza sociale che esiste e che deve essere assolutamente meglio distribuita, senza ingiustizie mostruose come oggi.
Assolutamente.
E con questo, che è anche il mio abbraccio a chi manifesta, vi saluto, buona giornata a tutti e a tutti, e grazie.
Grazie mille a te, e assolutamente oggi saremo in piazza anche per ribadire questi discorsi, cioè il fatto che è solo la lotta che ci permetterà di riprenderci quello che ci stanno rubando ogni giorno, quindi insomma rientra perfettamente nel tema di oggi, quello che stavi dicendo.
Hai detto benissimo tu, è solo la lotta, è sempre stata solo la lotta, è l'unico modo, nessuno ti regala mai nulla.
Grazie ancora, a presto allora.
Ciao, un abbraccio, ciao.
Un abbraccio.